Editurateo, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Amici dei libri, amici della pioggia, bentornati a Lituraterra. Oggi lunedì 22 novembre alle 15:11 del pomeriggio, siamo un po' in ritardo, ma ci siamo. In studio con me, zio Mike, che è la voce che sentite, ritorna un ottimo e graditissimo ritorno, Caterina Cerio, bentrovata.
Ciao a tutti.
E vabbè, ormai veterana, veteranissima, Cristiana Stucchi, ciao.
Veteranissima suona un po' male, non sono così vecchia come potrebbe sembrare, sinceramente.
Ma io di vecchiaia non ne parlo mai, perché poi non si sa dove si va a finire.
No, esatto, meglio non anticipare. Tra l'altro sto notando che i tuoi incipit fanno sempre riferimento ad amanti della pioggia. Non riesco a capire sinceramente perché a Milano si faccia riferimento alla pioggia.
Perché è il secondo lunedì consecutivo che piove, non è scontato, quindi, cioè, o meglio sì, forse è più scontato di quanto potrebbe sembrare. Io non vorrei rubarvi altro tempo, perché i nostri ascoltatori appassionati di libri di lettura saranno tutti ancora in preda al descanso, alla pausa dopo Book City. Voi so che vi siete un po' collegate a quello che è accaduto nella grande kermesse del libro cittadina e che ci volete parlare di un libro di Eshkolnievo.
Bravissimo.
Grazie, me l'avete detto voi. Che si chiama Tre piani. Quindi io non vorrei rubarvi altro tempo e vi lascio alla presentazione.
Grazie Mike, splendida presentazione come sempre. Allora, diciamo che vogliamo dare qualche indicazione biografica dell'autore. Ammetto che io in realtà, quando inizio a leggere un libro, tendenzialmente, se è un autore che non conosco, preferisco non partire dalla biografia, ma prima partire con la lettura e non farmi influenzare. Però diciamo che, per presentare un po' il personaggio, per iniziare la puntata, mi sembra doveroso comunque darvi qualche indicazione. Si tratta di un autore che è nato a Gerusalemme nel 1971. Non è il suo primo romanzo e, ahimè, noi in realtà siamo andati un po' contro i nostri canoni, perché non si tratta neanche di una novità editoriale, ma tra poco vi spiegheremo anche perché abbiamo deciso di portare Tre piani. È un autore che comunque sia, appunto, ha già scritto, il successo gli viene riconosciuto nel 2004 con il romanzo a più voci, che si chiama Nostalgia, sempre ambientato in Israele come questo che porteremo oggi, ed è ambientato in una Israele a metà degli anni 90. È un autore che ha studiato psicologia ed è figlio di due psicologi, e fidatevi che questa cosa si sente all'interno del libro, e vi diremo anche perché anche questo. Ad oggi studia e insegna scrittura creativa, e la sua esperienza di scrittore, di psicologo forse è una parola un po' forte, però di sicuro di grande conoscitore sia dell'animo umano, ma anche allo stesso tempo di affabulatore, all'interno del libro secondo me si avverte. Ma perché abbiamo deciso di portare un libro che è uscito per Neri Pozza nel 2017? Ce lo spiega Caterina.
Allora sì, abbiamo deciso di portarlo ugualmente e di presentarvelo, perché quest'anno Nanni Moretti ha presentato il film, appunto, Tre piani, a Cannes l'11 luglio di quest'estate, e da settembre è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane e ha avuto un discreto successo. E quindi abbiamo deciso di fare questo strappo alla regola, diciamo, e presentarvi questo libro che ci è piaciuto tantissimo. Possiamo anticipare questo dettaglio non indifferente.
Facciamo uno spoiler. Allora, perché il tutto poi è nato quando io sono andata da Kate e ho detto: Kate, io voglio leggere un bel libro. Basta,
esatto.
Sono stufa, non propongo,
esatto,
io l'autore.
Ho proposto qualche saggio e lei ha detto: no, basta, saggi, voglio un bel libro. Allora ho detto: guarda, Cri, io ho letto questo, te lo straconsiglio. E niente, ha colpito lei tanto quanto sono stata colpita io, quindi abbiamo deciso che assolutamente dovevamo parlarne.
Per forza di cose. E poi comunque sia si ricollega anche a Book City, perché è stato uno di quegli autori che comunque si ha presentato.
Aperto, sì,
sì, esatto,
il festival. E in più ci siamo ripromesse che vedremo al più presto il film. Non l'abbiamo ancora visto, così potete stare certi che tutto quello che diciamo è frutto solamente della lettura del libro e non c'entra niente il film, però di cui però ci hanno parlato comunque bene.
Sì, ci sono state alcune critiche nei confronti del film di Nanni Moretti, anche nell'intervista che l'autore ha fatto per Book City, la presentatrice proprio faceva riferimento al fatto che Nanni Moretti magari si era discostato dal libro e voleva il parere dell'autore, e Nevò in realtà aveva molto umanamente, proprio una persona alla mano si vede in questa intervista, infatti anche questo io ho apprezzato tanto, aveva detto che Nanni Moretti comunque gli aveva fatto una lunga mail in cui spiegava le motivazioni e quali erano i grandi cambiamenti. Innanzitutto non si trovava più in Israele, ma l'ambientazione si sarebbe spostata a Roma.
Sì.
Successivamente i tre piani, di cui ancora non abbiamo parlato, però che sono appunto il titolo, sarebbero dovuti essere molto più collegati nel film, e successivamente si perdeva anche appunto, come dire, un po' la scena politica di Israele in un
sì,
certo
poi
senso.
Poi Nanni inventa anche delle scene che non ci sono nel libro, ma diciamo sono state comunque apprezzate da,
sì,
da
sì.
Nevò, quindi...
E anzi aveva apprezzato molto l'interpretazione degli autori italiani.
Esatto.
La cosa che l'ha sorpreso di più è che fossero vestiti bene, fossero eleganti, che anche il palazzo fosse sì ordinato ma anche troppo ricco. Lui si immaginava magari un palazzo israeliano un po' più spoglio. Però di fatto possiamo dire che anche all'autore è piaciuto il film, quindi questo è... È un piccolo spoiler anche questo, e per questo consigliamo anche la visione del film.
Sì, anche perché comunque potrete anche fare i paragoni tra libro e film, che non sono mai scontati.
E poi soprattutto potrete abbandonarvi con i vostri amici alla discussione più antica del mondo, forse posteriore solo quella dell'uovo e della gallina, cioè ma è meglio il libro,
o è meglio il film?
Che è una di quelle cose dalle quali non guarire, che io credo sia uno dei mali.
Anche perché diciamo, se non Nanni Moretti, comunque rimane sempre Nanni Moretti. Quindi
secondo me comunque sia sono due media diversi, quindi hanno comunque dei mezzi diversi, dei linguaggi diversi, per forza di cose non potranno essere simili. Io sono un amante dei libri che però non vuole trovare un libro paro paro nel film, perché altrimenti il regista verrebbe meno.
No, ma poi quando si tratta di di autori e di persone così brave, si può dire che si casca in piedi in qualsiasi caso, ecco.
Anche fosse una cosa che stravolge totalmente quello che è il punto di partenza, perché poi è la loro visione, magari anche la loro lettura del film, ma io sto parlando anche troppo. So che avete selezionato una guida musicale per questo ascolto, e perché avete scelto proprio l'autore che leggo qua sopra?
Perché ci sono alcuni rimandi delle relazioni, delle dinamiche familiari che si vengono a creare anche nella vita di tutti i giorni, sia nelle canzoni che abbiamo scelto tanto quanto nel libro, e quindi lasceremo a voi ascoltatori cogliere questi dettagli e ci direte cosa ne pensate.
E allora adesso la lancio io, visto che mi lasci questa incombenza, andiamo ad ascoltare di Stromae Tulmem.
Eccoci qui di nuovo a parlare di Tre Piani. Allora, innanzitutto perché Tre Piani? Tre Piani vuole un po' descrivere la palazzina in cui si svolgono le vicende di questo romanzo. E questa palazzina si trova a Tel Aviv, ma diciamo nella parte periferica residenziale, quindi è una palazzina residenziale in cui vivono tre famiglie molto differenti, ma con tantissime, diciamo, difficoltà relazionali, ecco, all'interno. E tutte queste difficoltà vedremo poi che si vengono a congiungere e si vengono come a toccare in momenti della vita molto molto particolari per tutti i personaggi. Allora, innanzitutto abbiamo al primo piano di questa palazzina.
Tra l'altro, scusa, faccio solo una precisazione. Noi infatti all'interno del libro abbiamo solo tre capitoli. Ogni capitolo equivale a un piano.
Ogni capitolo corrisponde a un piano ben preciso, e poi vedremo che corrisponderà a qualcos'altro di molto preciso, ma questo lo sveleremo dopo. Allora, al primo piano troviamo una famiglia composta da una coppia, Arnon e Ailet, che hanno due bambine piccole e che sono molto, e questa famiglia è molto legata a un'altra coppia che vive di fronte, una coppia di anziani, Herman e Ruth. Poi abbiamo invece al secondo piano Ani, moglie di Asaf, che è una coppia che ha due bambine, E però vedremo che in questo capitolo, in questo piano, anche nello stesso piano, in effetti, in questo appartamento vivrà molto di più Annie senza il marito, perché il marito sarà sempre in viaggio e per lavoro. E comparirà invece un altro personaggio, che è il fratello del marito, Eviatar, che sta fuggendo perché è accusato di aver truffato centinaia di persone, e quindi sta sfuggendo alla polizia, ma anche a queste stesse persone che vogliono comunque rivendicare i propri soldi, e quindi vuole trovare rifugio dove? A casa di Annie, mentre Asaf è in viaggio per lavoro, perché i due fratelli non hanno un ottimo rapporto. Infine, al terzo piano abbiamo invece l'appartamento di Dvorah e Mikael, anche se Mikael è venuto a mancare da poco, quindi nel momento della narrazione appunto è presente solo Dvorah, ma questo appartamento verrà lasciato perché Dvorah decide di venderlo, e quindi nell'ultimo capitolo accadranno tanti avvenimenti che porteranno a svelare non solo la vita di coppia di Dvorah e Mikael, ma anche del loro ruolo di madre e padre, e quindi non sveliamo altro, ecco, per adesso.
E sì, hai fatto proprio un'analisi puntigliosa dei vari personaggi che troviamo, sono tanti, però noi in realtà abbiamo sempre il punto di vista per ogni capitolo di un solo personaggio. E anzi, la cosa in realtà particolare è che noi troviamo questi personaggi, appunto, nel primo piano Arnon, il padre di famiglia, al secondo piano Annie, che è invece la madre, al terzo piano Dvorah. Questi tre personaggi di cui abbiamo il punto di vista li vediamo nel momento in cui si trovano a raccontare la loro storia, e lo fanno in tre modalità differenti, perché Arnon in realtà racconta qualcosa che è già successo e lo racconta a un amico al bar. E lo fa appunto quando sono al bar e chiede consiglio, chiede aiuto a questo suo amico di cui non abbiamo mai la voce, non sappiamo mai che cosa sta dicendo questo amico, ma noi capiamo le reazioni del suo amico giornalista, scrittore, attraverso le parole di Arnon, appunto. Ad esempio quando dice: è inutile che ti agiti, io non ho detto nulla, sei tranquillo, vuoi mangiare la bistecca? No, ok, continua a raccontare la storia.
Però sappiamo che, non so se hai avuto anche tu questa sensazione, che entrambi sono sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che
sì,
la pensano uguale sul rapporto con la donna, sul ruolo della donna all'interno della coppia, della famiglia e della società.
Sì,
e
sì.
Comunque è come quasi se Arnon sapesse che il suo interlocutore la pensa come lui.
E per questo motivo si ritrova in un certo senso a chiedere aiuto e chiedere consiglio, e anzi verso la fine del capitolo gli chiederà: visto che tu sei uno scrittore, fai conto che quello che ti ho raccontato io sia l'inizio e la metà del romanzo, ora inventami un happy ending. Glielo chiede,
sì,
proprio
forse
esplicitamente,
perché si trova un po' ai ferri corti e teme per il suo futuro reale.
Esattamente, quindi qui abbiamo un dialogo al bar. Al secondo piano invece troviamo Annie che dialoga in realtà attraverso la forma scritta, perché si ritrova a scrivere una lettera alla sua amica Anita, che in realtà ormai vive negli Stati Uniti d'America, quindi non si vedono più spesso, non hanno più un rapporto così stretto e profondo, o meglio, il rapporto è comunque profondo, ma non è più quotidiano. E anche qui lei cerca aiuto, cerca consiglio, e vuole anche lei raccontare la sua storia. Al terzo piano invece Dvorah, nell'atto del trasloco, come dicevi tu Kate, si ritrova a un certo punto a spostare un cassetto e ritrova la segreteria telefonica, quella che avevano registrato loro due, lei e suo marito, e sente la voce del marito. E quindi lei decide di riaprire un dialogo con quest'uomo che è venuto a mancare da un anno e di raccontare i fatti che sono successi, non tanto perché voglia chiederle consiglio, ma perché in un certo senso lei ha bisogno di, come dire, cambiare strada, mettere un punto, mettere un fine, cosa che non era riuscita a fare con la morte del marito.
O anche forse raccontare ad alta voce tutto quello che ha vissuto e di cui forse non si è mai comunque resa conto. Forse è vera anche la cosa che fino a quando non dici le cose ad alta voce fai fatica anche a
realizzarle
veramente.
Sì, e quindi l'elemento particolare è appunto che noi vediamo che questi narratori raccontano le loro storie, che non dobbiamo prendere per vere, perché quando si racconta una storia, una confessione come questa, loro lo fanno con l'obiettivo di avere un ricambio, un tornaconto alla fine. E non è vera, anche perché abbiamo solo il loro punto di vista, l'interlocutore non può parlare, però ne parleremo meglio poi nell'altra parte, dopo la canzone forse. E la canzone dopo. Che ho scelto io, mm-hmm. Non chiedetemi perché, ma forse l'ambientazione israeliana mi ha dato un po'...
Ti ha evocato qualcosa.
Mi ha evocato questa immagine di Sidney Bechet con Joshua Fit the Battle of Jericho. Non chiedetemi perché, ma è bellissima, quindi... Anche se non ci fosse un motivo, basta il fatto che sia bella.
L'ascoltiamo. Eccoci qui, tornati a parlare di Tre Piani, di Eshkol Nevo, e eccoci qui a svelarvi il vero significato di questi tre piani, perché questi tre piani corrispondono sì ai tre capitoli del libro e a tre famiglie diverse, ma stanno... anche per l'ess, l'io e il superio.
Ve l'avevo detto che aveva studiato psicologia il ragazzo, comunque.
Sì. E infatti il primo piano corrisponde all'ess, il secondo all'io e il terzo al superio. Se non vi ricordate bene dalle superiori cosa significano questi tre concetti, ve lo ricorda comunque l'autore nel libro. Nel terzo capitolo, infatti, leggiamo: l'enciclopedia delle idee mi ha aiutato a ricordare, e questa è Dvora che parla, che al primo piano risiedono tutte le nostre pulsioni e istinti, l'ess. Al piano di mezzo abita l'io, che cerca di conciliare i nostri desideri e la realtà. E al piano più alto, il terzo, abita a sua altezza il superio, che ci richiama all'ordine con severità e ci impone di tenere conto dell'affetto delle nostre azioni sulla società. Infatti, al primo piano abbiamo Arnon, che è una persona molto, se vogliamo anche... quasi violenta in alcuni momenti, molto impulsiva, molto fisica, molto veemente. Al secondo piano abbiamo Ani, che sta un po', diciamo, a metà tra la realtà e l'immaginazione, se vogliamo anche un'immaginazione anche un po' distante da tutto quello che può essere considerato normale. E al terzo piano abbiamo proprio il concetto di severità, ordine, giustizia.
Che non a caso il personaggio Dvora è un giudice.
È un giudice e idem era il marito. E quindi potete un po' immaginare che clima anche si doveva respirare in casa e che clima ha dovuto anche respirare il figlio Adar durante la sua infanzia e adolescenza.
Sì, sì, e infatti, come hai detto tu, soprattutto per il primo capitolo, secondo me è anche quello in cui la situazione è un po' più combattuta, perché di fatto alla fine, quando finirete di leggere il primo capitolo, non potrete andare d'accordo con questo personaggio, con questo narratore. Per forza di cose voi vi discosterete, ma allo stesso tempo c'è una sorta di ambiguità. Perché tutto quello che ha fatto è stato fatto poi con un esito sicuramente sbagliato, però le motivazioni quali possono essere state? Qual è il rapporto? Cosa avresti fatto tu? L'ha fatto perché voleva punire, voleva castigare, voleva rivendicarsi? E questo conflitto tra quali sono le intenzioni buone, tendenzialmente buone intenzioni che tutti noi abbiamo e quali sono gli esiti poi di queste azioni, lo si vede in tutto il libro, anche verso la fine, questo rapporto tra ciò che è bene, come dicevi tu Kate, ciò che è bene, ciò che è giusto, sì, si sente molto.
Esatto, infatti c'è proprio, è come se ci si trovasse in ogni piano in questo tribunale in cui il dramma è... Devo fare quello che è giusto oppure quello che è meglio, quindi quello che è giusto secondo la legge, secondo tutte le convenzioni anche sociali, oppure ciò che mi fa stare bene, quello che mi fa stare felice, mi fa essere felice.
O quello che è prioritario per me per mantenere il mio nucleo familiare. Richiama esatto. Un po' le tragedie greche quasi in un certo
esatto.
Senso.
Esatto, e invece cos'è che vince spesso? Vince spesso l'individualismo e anche... Dicevamo anche prima della puntata con Cri che non importa se sei padre, se sei madre, se sei fratello, se sei sorella, ci sono dei rapporti che possono, possono sgretolarsi in un nulla, la fiducia può crollare, l'amore anche può crollare. Non è scontato che una madre ami il figlio per tutta la vita, non è scontato che due fratelli si vogliano bene, si supportino nelle difficoltà come Asaf e Aviatar. Non è detto che una moglie voglia stare, una madre voglia stare con le proprie figlie tutta la vita e lasciare il lavoro, anzi questo magari può causare frustrazione e quasi farle odiare lo stare a casa.
E anzi, quello che hai detto tu, parli molto spesso del rapporto della madre e infatti è anche un pregio di quest'autore che, pur essendo uomo, non voglio togliere nulla, però tendenzialmente il concetto, anche il tema della maternità, è un tema che ultimamente di cui si sente molto parlare e non sempre è stato affrontato con profondità e con coscienza di causa, e anche da donne, parliamo, sì. Che sia chiaro. Nonostante tutto, nonostante Nevo sia un autore, un uomo, ha analizzato anche, come dire, il tema della maternità con una umanità, sì. E senza scadere nel banale, e anzi facendo vedere dei punti di vista che sono molto femminili e che io mi ci sono rivista molto leggendo quelle parole sul rapporto della madre con la figlia, di quanto possa essere anche problematico, perché come dicevi, certo. Tu la madre è anche donna e queste due identità non sempre coincidono.
Sì, è anche moglie, quindi addirittura come vedrete se lo leggerete nel terzo capitolo avremo Dvora che deve scegliere, costretta dal marito a scegliere tra lui e il figlio, quindi, e lei sceglie il marito, e di questa scelta sì, si sentirà in colpa in futuro, ma in realtà per anni non le è mancato il figlio, quindi vediamo anche dei lati di questi personaggi che sono veramente umani. L'uomo non è completamente buono, completamente cattivo, ha dei lati positivi e dei lati negativi e tutti questi emergono, ma diciamo il lettore non si sente di giudicarli, anzi si sente quasi di empatizzare con tanta verità, diciamo.
Sì,
tanta,
esattamente. Sì. E quindi a questo punto diamo le nostre conclusioni, i nostri giudizi, dalle nostre parole credo si sia capito che ci è piaciuto tanto e... Io adesso andrò a leggere tutti i suoi libri perché io, sì. Spero di ritrovare la stessa profondità psicologica anche negli altri libri e sono sicura di trovarla. E anzi, un'altra cosa che io ho apprezzato veramente tanto, perché voi potete immaginare che abbiamo tre capitoli diversi che parlano di tre piani diversi e noi non vediamo la fine di ogni capitolo, la fine della storia, ma in realtà alla fine del terzo capitolo, quello del terzo piano, vediamo un po' come sono andate a finire quelle storie, perché fanno dei richiami tra di loro questi capitoli che sono molto evidenti,
sì.
E secondo me anche questo è apprezzabile, sapere come è andata avanti la storia anche vedendola da un punto di vista diverso.
Sì, diciamo, come è andata avanti hai detto bene, perché poi come finirà davvero, quello è un punto di domanda per tutti, perché anche perché ci sarà un colpo di scena finale, che per me è stato un colpo di scena totale, invece Kree l'aveva già un po' captato nei capitoli precedenti. Comunque non vi facciamo spoiler, sicuramente Ash con Nevo vi sorprenderà a prescindere, ecco.
Bene, allora poi andremo a vederci anche il film, così potremo giudicare e speriamo davvero che le nostre parole vi abbiano incentivato ad andare a conoscere quest'autore.
Allora, opera omnia di Nevo, questo mi è sembrato di capire.
Sì. Per ora sì, perché è l'unico che ho letto. Poi vedremo.
No, ma non nel senso di...
Partite da questo e andate sul sicuro.
Sì, esatto.
Da questo, da Nanni Moretti e via andare poi.
Esatto, tra l'altro piccolo spoiler, nella sua intervista faceva presente che durante il Covid si era messo a scrivere perché non poteva fare molto altro e quindi l'anno prossimo potrebbe uscire un altro libro.
Beh, poteva impastare, cioè qualora avesse trovato il lievito, questa è una cosa che...
Era molto difficile da trovare il lievito, fidati, c'erano gli scaffali
vuoti. E per cui adesso io faccio una di quelle cose che non si dovrebbero fare mai, ma ho deciso che ultimamente l'abbiamo sdoganata, l'Iturater, cioè vi dico come cambiano i piani così proprio in diretta. Siccome dobbiamo salutarci a breve, se volete aggiungere ancora una cosa sul libro, poi mandiamo una canzone e la sigla tutta attaccata, così salutiamo...
Allora, okay. Allora,
anche perché poi io ho un consiglio per, cioè non è un consiglio per gli acquisti, ma è un avviso ai naviganti, ai nostri ascoltatori, perché quest'anno il calendario di Litorater di essere regolare non ne vuole sapere, per cui bisogna un po' informarli su questo aspetto. Vi vedo interdetti. Cioè, vi ho messo in difficoltà.
Allora, io leggerai un pezzettino del libro, tu cosa ci crei?
Io direi di sì. Okay. Hai selezionato un pezzo in particolare che ti ha colpito.
Sì, sottolineati tanti, anche se io non sottolineo mai.
Mai? Questo è già un punto positivo.
Io sottolineo tutte le volte con la matita, lo ammetto.
Specialmente per Litorater, è una cosa
specialmente
che...
per Litorater, sì.
Viene fatta una lettura con rampino, proprio come faceva il marino. Così vi do un po' il tempo di sfogliare questi libri.
Ma visto che è tutto bello, io aprirei una pagina a caso.
A caso,
ci
così.
Sta questo pezzo tra i tanti che mi sono piaciuti. Siamo nel primo piano e adesso vi leggerò un pezzo che mi è piaciuto particolarmente. Abbiamo questo colloquio con l'amico al bar, a cui appunto racconta tutto quello che ha vissuto, e dice: adesso ti sei calmato, posso procedere? In ogni litigio c'è un punto di non ritorno, dopo il quale si perde la testa. Sai come funziona, vero? Beh, è andata proprio così. Io in fondo cosa le avevo detto? Semplicemente, se fossi stata ieri non saresti così tranquilla. Mica sono un segreto di stato le dinamiche che ci sono nelle famiglie, sarai d'accordo anche tu. Persino nella Bibbia, nella storia di Giacobbe ed Esaù, è chiaro come il sole che Giacobbe è il cocco di mamma di Esaù, il cocco di papà. In fondo è naturale che un genitore preferisca un figlio all'altro, anche che non lo ami più. Quello che dovrebbe essere meno naturale è parlarne. Le dinamiche devono essere trasparenti, invisibili, ma io non sono riuscita a trattenermi. Lei se ne stava seduta lì, col tailleur senza una grinza, i capelli raccolti, a parlarmi con arroganza di una persona civilizzata davanti a un selvaggio. Ho dovuto rimetterla al suo posto. Ogni tanto bisogna rimetterla al loro posto.
Esatto, qua vediamo appunto il personaggio che rappresenta Les, l'istinto, contro la moglie, che lui definisce più volte nel capitolo come una donna dura, troppo dura, che infatti è anche un giudice, e lui si sente come un incivile, un incivilizzato contro una donna monolitica.
Sì, in questo punto sta giudicando la moglie, che secondo lui vuole molto più bene alla secondogenita rispetto alla primogenita, ed emerge anche quanto sia... cioè, rimetterle al loro posto fa capire un po'.
Beh, ma Les è ruvido, non ci sono scappatoie da questo punto di vista.
Niente, quindi sì, questo è il mio... casualmente ho beccato proprio un punto che riassume bene
Avevo
la personalità.
Avevo detto che
dell'es.
Bastava aprire una pagina e si trovava una citazione adatta. Quindi a questo punto,
avviso ai naviganti: come al solito Litorater è un quindicinale, ma come ci è già successo con la pausa di Ogni Santi, dovremmo andare in onda lunedì 6 dicembre, che però fa parte del Ponte di Sant'Ambrogio, quindi questa cosa non succederà. Andremo in onda il 13, che è la settimana dopo, quindi saltando di nuovo la regolarità delle nostre puntate. Quindi io ringrazio Cristiana, ringrazio Caterina per averci portato all'interno di questi tre piani, come delle agenti immobiliari della psiche, buttiamola così, e vi ringrazio di essere state con noi. Ci vediamo il 13, salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori e lo facciamo con un pezzo di Stromae, anche questa volta, che si chiama Papa Utai.
Buonasera a tutti.
Ciao a tutti.
Litorater, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.